Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Seguendo l'invito del Vescovo, in modo particolare, di questa novena, anche nell'Eucaristia almeno ricordiamo e preghiamo, in particolare per quelli che sono colpiti da questo male, ma non soltanto, quelli che sono più a rischio, e poi per tutti quelli che sono chiamati a operare per il bene dei fratelli.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 58, dal versetto 8, al termine. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore. Ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce, e restauratore di strade perché siano popolate. Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò montare sulle alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio.
Viene da osservare che forse i versetti 8 e 9a, la prima parte del versetto 9, andavano legati al brano precedente, anche se vedo che altre Bibbie, eccetera, dividono come abbiamo diviso noi, però credo che sia la conseguenza di ciò che precede, e direi tutto il brano lo attesta, anche i versetti di oggi, è costruito in questo modo. C'è una condizione o una serie di condizioni che, date le quali, ecco, sia la risposta del Signore, cioè le conseguenze, cioè la benedizione. Quindi direi che comunque l'immagine, tuttavia, del versetto 8 continua poi anche dopo, per esempio il versetto 10, quindi c'è anche una, diciamo, un motivo per legare il versetto 8 ciò che segue. Ecco, detto questo, vi lascio la parola.
Ma riprendo quanto diceva Giovanni, c'è una condizione, c'è una condizione perché venga la benedizione del Signore. La condizione mi pare che è proprio la, cioè questo digiuno che il Signore gradisce, e in fondo sono le opere di misericordia e la misericordia. Cioè da queste opere di misericordia scaturisce appunto l'intervento del Signore, la vicinanza del Signore, ma mi era venuto da collegarlo anche ai versetti, al versetto 2, quando dice: mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, bramano la vicinanza di Dio. E nei versetti di oggi, al 9, c'è scritto: invocherai, allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed Egli dirà: eccomi. E quindi, come dire, questo bramare la vicinanza di Dio, bramare la conoscenza di Dio, passa proprio attraverso l'apertura del cuore al povero. È così che il Signore si fa vicino e il Signore risponde.
Sottolineo, faccio notare proprio solo due cose. La prima è che accanto, o meglio, queste opere di misericordia, diciamo così, non, mi sembra che non siano viste come opere, ecco. Cioè, quando qui dice, al versetto 9b, ad esempio: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, questo insomma è qualcosa in più, mi sembra, cioè di più profondo, ecco che. E poi dice: se offrirai, almeno meglio traduce così, ma è molto bello: se offrirai la tua vita o la tua anima all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore. Cioè non è solo un fare delle opere così, ma è proprio un donarsi, ecco, sia quando dice appunto toglierai di puntare il dito, parlare empio, no? E anche questo offrire la propria vita, la propria anima all'affamato, non è il dargli qualcosa, ma è proprio questo, così, questo, vuol dire, fluire dal proprio intimo qualcosa di molto concreto, però. Quindi unisce sempre una grande interiorità, mi viene da dire, con qualcosa di molto concreto. Ecco, la seconda osservazione sul sabato, perché questo capitolo si era aperto con il dire che lui non vuole un certo digiuno, quindi non vuole certe opere che possono essere fraintese, anche viste, insomma. Però il sabato, che pure, come dire, un rapporto con Dio, direi solo con Dio, diciamo così, a questo Dio tiene, perché lì evidentemente è il punto di c'è un sacramento a cui Dio tiene, non so come dire. E tra l'altro questo credo che richiami anche in modo puntuale come si era aperto il terzo Isaia, quando parla sia degli eunuchi e sia degli stranieri che osservano il sabato, e quello è gradito a Dio. Quindi niente, per dire che sia il rapporto con gli altri, c'è il rapporto con, ma anche ritorna su questo rapporto con Dio in quel giorno.
Sì, anche a me mi piace molto questo versetto, anche perché sul sabato, anche perché è diventato un canto della sinagoga, che dice: tu chiamerai il sabato delizia, cioè il sabato è la tua delizia. E quindi il problema del sabato è questo, purtroppo per i rimproveri di Gesù riguardo al sabato, noi percepiamo spesso il sabato, cioè personalmente io no, ma insomma, percepiamo il sabato come una forma di legalismo che non ha nessuna importanza. Invece il senso del sabato è proprio questo, è la delizia dei figli di Israele il sabato. E quindi quando c'è l'amorevole osservanza, e il sabato diventa appunto, troverai la delizia nel Signore e ti farò calcare le alture della terra. E poi mi piace molto tutto questo capitolo 58, perché sembra che ci sia una descrizione dell'osservanza della legge, a parte molto vicina ai discorsi della montagna, cioè come Gesù le interpreta la legge, ma soprattutto sembra un trovarsi in sintonia con i sentimenti di Dio, cioè l'osservanza della legge proprio nel senso siate santi perché io sono santo, ma nel senso fate quello che faccio io. E ci sembra proprio descritta l'imitazione del Signore nelle sue opere di amore verso gli uomini.
Si concretizza in tre osservazioni, direi, quello che volevo dire, anche se sono osservazioni in gran parte un po' strutturali, cioè la prima, però mi paiono significative. La prima è l'unione strettissima, anche qui la vediamo, fra i comandamenti sociali. I comandamenti sociali sono fondamentali per i profeti, e non si tratta di spiritualizzare troppo, cioè qui bisogna dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire nudi. Questo lo troviamo anche nel Battista, lo troviamo anche in Gesù, cioè è una sottolineatura tipica dei profeti. Come osservavo già, mi pare, questa predicazione dei profeti, di parecchi profeti, già anche preesilici, pensiamo ad Amos, ma anche ad Osea, ha influenzato molto la stesura o la redazione della Torah, la quale mescola le prescrizioni di tipo rituale, eccetera, basterebbe andare al Levitico, con le prescrizioni morali. Nel capitolo, il capitolo centrale, il capitolo 19 del Levitico, ha proprio questa caratteristica che sconcerta noi collettori o esegeti, perché siamo un po' fuori da questa idea. E lì c'è amerai il prossimo tuo come te stesso, ma ci sono anche comandamenti rituali. Questa unione dei due è fondamentale nei profeti, come vediamo anche nel testo di oggi. Ci sono i comandamenti sociali e c'è il comandamento del sabato, che certamente è diventato un comandamento centrale nella vita di Israele, nella sua identità proprio. Ecco, quindi questo mi parla. La seconda cosa che osserverei, che questo lo osservano in diversi, una specie di rovesciamento rispetto al secondo Isaia, cioè qui vengono riprese le immagini, più di una, la luce, il Signore ti condurrà, versetto 11, ti guiderà, una specie di nuovo esodo, ma qui è tutto diverso e soprattutto è invertito. Prima ci devono essere le opere, dopodiché il Signore ti condurrà. E noi vediamo che ci sono idee diverse a seconda, ecco, del profeta e anche della situazione. Non c'è un'unica idea, ce ne sono più di una, e questo viene osservato da diversi, no? E si può anche nel mio commento c'è, si può individuare per esempio il versetto 8b come significativo, anche se non è solo questo, è in generale che è così. Il terzo Isaia utilizza il secondo Isaia, non dice che non è vero, che il Signore ecco, ma dice che lo farà se tu prima fai un'altra cosa. Questo vuol dire che ancora non si è realizzato, almeno non si è realizzato secondo lo splendore che diceva delle promesse del secondo Isaia. E in secondo luogo viene condizionato. Il versetto 8b è commentato così in diversi commenti: andrà davanti a te la tua giustizia, cioè tu devi fare le opere della giustizia, va bene? E questa sarà, è ciò che deve precedere, e allora il Signore seguirà e sarà la tua retroguardia. Ecco, dopo c'è la gloria del Signore e sarà la tua retroguardia. Se tu prima fai le opere che devi fare, che sono le opere sociali, ma anche l'osservanza del sabato, allora il Signore, la sua gloria ti seguirà. È alquanto diverso dalle promesse che sono qui evocate, dove si dice che il Signore sta davanti, sta dietro, fa tutto Lui, ti guida. Non è che non siano più vere, però qui vengono utilizzate per dire: ma prima tu devi fare questo e allora il Signore poi si occuperà di realizzare queste promesse. E forse, come osservava mi pare Anita prima, queste promesse vengono poi allora anche approfondite o reinterpretate, che non sono l'esodo esterno, anche se meraviglioso, sono sempre immagini, ma è un esodo spirituale. E questo lo troviamo già qui, poi lo troviamo nella predicazione, nel Nuovo Testamento lo troviamo nella predicazione del Battista e nella predicazione di Gesù. Quando si va nel deserto è solo un fatto simbolico. Anche quelli di Qumran pensavano così, ben prima del Battista. Cioè qualcuno di loro era nel deserto, quelli che c'erano era un fatto simbolico, forse dovuto anche a motivi diversi, diciamo politici eccetera, ma era un fatto spiritualmente simbolico. Quello che contava era il cammino spirituale che bisognava fare, e questo è quello che dice il Battista: convertitevi, quello che dice Gesù, il quale va nel deserto, ma come senso, come impegno spirituale di tutta la vita. Questo è il senso anche per Gesù, sicuramente non un momento solo, è l'impostazione di tutta. Comunque è certamente un tema molto importante questo. L'ultima osservazione l'ha già sollevata Sara prima, al versetto 13, va collegato col versetto 14, cioè anche qui: se tu chiamerai il sabato delizia, allora ti potrai deliziare del Signore. E poi spiega cosa avverrà: il Signore ti darà grande successo, ecco, ti farà camminare sulle alture, eccetera. Se tu chiamerai delizia il sabato, cioè qui c'è il problema, e viene infatti molto commentato questo, non solo, c'è anche il problema che il sabato deve essere delizia, cioè tu devi mettere la tua gioia, il tuo godimento nel sabato, in modo che il sabato non sia sentito come un'imposizione o come una limitazione, ma deve diventare, non semplicemente nel dirlo, deve diventare concretamente il giorno della tua gioia, che vuole anche dire che tu devi trovare la gioia in certe cose e non in altre. Però devi metterci la gioia. Se non è un giorno di gioia per te, in cui tu ti delizi veramente del sabato, allora non va bene. Qui c'è un problema, è vero, c'è una questione molto interiore, ma anche esteriore, perché Israele l'ha interpretato anche così. Il sabato deve essere un giorno di gioia, sia nella sinagoga, sia nelle case, e anche oggi è così. Ecco, noi siamo stati anche ospiti più volte, ecco, di diversi, ecco, amici, ecco, che il sabato, certo bisogna trovare la gioia nel discutere sul Talmud. Quindi si sta lì 2 o 3 ore a tavola, nello stare a tavola e nel discutere di cose importanti, però non discutere di qualunque cosa, stare insieme allegramente, perché ci si beve, si mangia, si deve star bene in amicizia, e nel discutere, nel parlare. Perché questo, come dicevo, adesso finisco con una citazione di Shlomo Nae, che spiegò a Daniele, una volta che siamo stati invitati, ecco, spiegò a Daniele perché noi facciamo così, perché si fa così il sabato, cioè si comincia con una lezione, si mangia qualcosa prima di tutto, perché stare a aspettare quando è mezzogiorno non va bene, poi dopo c'è un'oretta di lezione e di discussione, e poi si comincia a mangiare seriamente, e poi si continua a parlare fino alle 3, alle 4. Ecco, perché noi facciamo così? Gli disse a Daniele. Per un motivo egoistico, lui lo espresse in modo provocatorio, per puro egoismo, perché questa è la cosa più divertente, più soddisfacente che c'è nella vita, stare insieme a tavola e parlare di cose che devono interessare, in cui si impara e si comunica insieme e si discute, perché sempre la discussione, su ogni punto c'è la discussione. Quindi è molto bello, e c'è una verità in questo, c'è una verità. Il sabato per i profeti doveva essere, per esempio, lo spiega molto bene, quando c'è un libro sul sabato, si vede molto bene lì che il sabato è gioia e deve essere gioia.